Io provo a suggerire qualche altro elemento di riflessione proprio in rapporto a quella che mi sembra essere una potenza rivoluzionaria nel pensiero cristiano di Rosmini, tutta ancora da riscoprire, io credo. Rosmini è un pensatore purtroppo non sufficientemente preso in considerazione nell'ambito filosofico, per esempio. Invece è un pensatore che io credo sia molto al di là del proprio secolo e sia capace di tornare alla potenza dell'inizio. Piero Coda prima parlava dell'archè, ecco. La potenza del pensiero aurorale in Rosmini è nella sua massima pienezza. Vediamo di cercare di capire un po' perché. Allora, io farò riferimento ad alcune parti della già citata prima da Piero Coda, Teosofia, l'opera forse più impegnativa di Rosmini. Perché ritengo che vi sia anzitutto una questione che ci mostra la totale inassimilabilità da parte di Rosmini nel mainstream filosofico della modernità. Mi spiego. Rosmini a un certo punto, nella parte prima dell'Ontologia, libro secondo, afferma questa cosa. Dice: attenzione che l'ente, cioè l'essente, che è comunque in ogni caso sempre un essente, è uno, ogni essente è uno. D'altro canto, l'essente che è sempre comunque uno, non è sempre un semplice, dice Rosmini. Infatti ci sono molti enti composti, ma com'è possibile, è lui stesso a chiederselo, che essendo ogni essente uno, tuttavia non ogni essente sia semplice? Domanda fondamentale, perché? Perché non è troppo difficile comprendere che dire uno, unità, significa evocare, chiamare in causa quella che già per Plotino era la perfetta semplicità di ciò che è uno. Ciò che è uno in quanto uno è semplice. Composto è ciò che non è uno, ma è molteplice. Complesso è il molteplice. Semplice è l'uno. Perché l'uno in quanto uno dice l'indivisibile, il non divisibile, cioè semplice, perché tutto ciò che è composto, complesso, è divisibile. Dice, ma com'è possibile che, e domanda a mio parere straordinaria, che ogni essente, pur essendo uno, non sia sempre semplice, che tutti gli essenti che noi incontriamo nella nostra esperienza sono ognuno uno, ma nessuno semplice, tutti sono composti. Anzitutto Rosmini ci dice che ad ogni ente, ad ogni essente, conviene una certa, cito, sono sue parole, una certa maniera di semplicità, che non può mancare a nessun ente, una certa maniera di semplicità, che lo rende comunque ogni essente, anche indivisibile, semplice. D'altro canto, se questo è vero, che ogni essente deve avere in qualche modo una sua semplicità, per quanto sia ogni essente composto, complesso, molteplice. Però se lo diciamo uno, se lo chiamiamo uno, in qualche modo una certa semplicità deve esservi nell'essente. Ecco, dice Rosmini, attenzione, attenzione, che quando si dice, e qui dipana un po' la nebbia concettuale che questo ragionamento complesso sembra produrre, la dipana subito. Dice, attenzione, che quando si dice che un essente è molteplice, questa precisazione è raffinatissima, non si sta dicendo che è più essenti, è un essente molteplice per gli elementi che lo compongono, ma ciò non comporta per l'essente essere tanti enti, tanti essenti, è sempre uno, ma è in qualche misura capace di supportare una molteplicità di elementi che non lo trasformano come tale in una molteplicità di essenti. Qui già capite che c'è in nuce un discorso che è perfettamente consonante con le grandi elaborazioni del Mysterium Trinitatis. È un trideismo la Trinità? No! Non è una moltiplicazione degli essenti. L'essente è uno. Se no potremmo dire, beh, se è uno e tre, questo uno è anche molteplice nel senso che è tante divinità. La divinità è una ma si moltiplica come? Ecco, no, si può essere uno senza che si moltiplichi la natura dell'essente. Quindi è un discorso complesso, ma io ritengo raffinatissimo quello che fa Rosmini. E qui dice una cosa che ci fa capire subito, come dicevo prima, la portata rivoluzionaria del suo discorso filosofico. Dice, attenzione, che quando noi rileviamo in un essente che è uno il suo essere anche molteplice, tra parentesi, senza che ciò comporti il moltiplicarsi di più essenti, l'esserci di più essenti, chiusa la parentesi, noi, dice Rosmini, stiamo rilevando che cosa? Che c'entra nel costituirsi come composto da parte dell'essente comunque uno, c'entra l'atto della mente a formarla. La natura completa di relazione, insiste Rosmini, non può riceverla, la relazione in quanto tale, altrove che nella mente, la qual sola abbraccia i due estremi della relazione. Questa è un'affermazione rivoluzionaria perché? Perché tutta la grande tradizione filosofica occidentale, moderna in particolare, è venuto alla luce con insistenza quasi ossessiva. Che cosa? Che la molteplicità, attenzione, la relazione non è del soggetto. Il soggetto, pensate solamente alla traiettoria Cartesio, Kant, Fichte, Hegel, e potremmo andare anche più avanti, cosa ci ha insegnato questa traiettoria? Che il soggetto, l'io, diciamolo bene, l'io, è l'assolutamente incondizionato. L'io, avrebbe detto il grande Bertrando Spaventa, filosofo italiano fondamentale, l'io è l'atto della negazione. L'io è l'indeterminatezza, l'incondizionatezza che ponendo il mondo, ponendo l'essere, lo nega. Cioè l'io è, e questo sarebbe, si sarebbe sviluppato questo discorso sino alle estreme conseguenze, per esempio in grandi protagonisti della letteratura, del teatro novecentesco, come Pirandello. Chi è l'io? Non è uno non è nessuno, non è 100.000, è tutto e non è nulla. L'io non è afferrabile. L'io è qualcosa che se lo afferriamo l'abbiamo già tradito, l'abbiamo reso oggetto, non più soggetto. Questo è il soggetto per la grande tradizione occidentale. È qualcosa che non è responsabile della molteplicità, ma è ciò che unifica il mondo molteplice. Pensate a Kant. L'io cos'è? È quella percezione trascendentale che unifica i dati scomposti, caotici, che ci vengono offerti dall'esperienza. Ecco, Rosmini dice no, attenzione, rovesciamo tutto il discorso qui. Dal soggetto dipende invece la molteplicità, non l'unità, come si è sempre detto, sino ad Hegel, sino a Spaventa, sino a Gentile. No, dall'io dipende, dalla mente dell'io, il molteplice di cui ogni essente, per quanto uno, è capace. Il molteplice non è nell'essente uno, ma è nell'io che lo pensa e che lo pone. E beh, questo è interessante, perché istituisce questo una relazione molto particolare, fortissima, radicale, tra l'essente e il pensiero che pensa l'essente, che coincide praticamente con la relazione tra l'unità e la molteplicità. L'io è la molteplicità, la mente è ciò che rende molteplice l'essente uno. E dice a un certo punto Rosmini, è la mente umana a fare un confronto tra questa molteplicità che da essa deriva, viene posta, questa variabilità soggettiva, e l'oggetto che in sé realmente non la soffre questa molteplicità, perché è identico con se stesso. Quindi è la mente umana che istituisce anche, non solo la molteplicità nel mondo, nell'essente, ma anche il confronto, la relazione tra l'unità dell'essente e la molteplicità da essa medesima istituita. E allora l'essente che è uno, in quanto tale, dice Rosmini, cos'è? Attenzione, e qui è anche qui radicale Rosmini, chiarissimo peraltro. Dice l'identità che non è prodotta dalla mente, ma che è nel mondo in se stesso, nell'essente in se stesso. Non implica se non, cito sempre Rosmini, dalla Teosofia, dalla prima parte della ontologia, non è se non la negazione della diversità. Ciò che per la modernità filosofica era caratteristica dell'io, diventa caratteristica dell'identità dell'essere. È nell'essente il suo essere capace di negare la diversità prodotta dalla mente, dall'io. Rovesciamento radicale, altro che rivoluzione. L'identità è dunque qualcosa di negativo, si chiede Rosmini. Qua altro passaggio veramente sorprendente. E non anzi di positivo, perché qua viene da chiedersi, ma allora l'essenza dell'unità dell'ente, la quintessenza dell'unità dell'ente, sarebbe un concetto negativo. Eh no, dice Rosmini, qua capite che la cosa si complica, ma si complica, scusate che qua, in forma che io credo meriti di essere lungamente pensata. Dice no, attenzione, non è una astratta negatività quella dell'essente in quanto uno, dice Rosmini, non è un'astratta negatività. Perché dice ad essere difettiva, ad essere, a mancare, ad essere negativa nel senso della mancanza, dice Rosmini, è la molteplicità, dove una cosa manca delle altre cose che sono esterne rispetto ad essa. Quindi nell'unità propria dell'essente in quanto essente non c'è difettività, una negazione che dice mancanza. Quella riguarda la molteplicità, è nell'orizzonte del molteplice che le cose mancano le une alle altre. È nel nostro mondo empirico che noi manchiamo gli uni degli altri. E dice, no, l'essere negazione del molteplice da parte dell'essente non implica nessuna difettività e quindi non implica nessuna esclusione, come invece si deve dire della molteplicità sensibile, empirica, dove ogni cosa esclude le altre. Se io sono qui, escludo di essere in un'altra sedia, su un'altra sedia. Escludo il mio essere lì, se sono qui. Questo riguarda il molteplice, l'unità che nega la molteplicità prodotta dalla mente, dal soggetto, non manca, dice, è, e qui è veramente pazzesco, secondo me, è pura positività, è una natura eminentemente positiva. Come possiamo non riconoscerlo se ad essere mancante, dice Rosmini, è sempre solamente la diversità, la molteplicità? Quindi abbiamo una negatività dell'essente che però non esclude la sua, sempre dell'essente, assoluta positività. Ma questo significa, attenzione, e qui cerco di andare più veloce possibile, salto un po' di cose, ma non importa, andiamo all'essenziale. Qui Rosmini ci dice, attenzione, che se questo è vero, e se la mente, in quanto produttrice di molteplicità, abita sempre la difettività, allora non possiamo non riconoscere che l'unità dell'essere, quell'assoluta positiva unità dell'essere, che peraltro è negazione della molteplicità, ma una negazione non escludente, appunto, allora, dice Rosmini, non possiamo non riconoscere che la mente umana, quando pone l'essere, ne riconosce l'unità originaria, per ciò stesso deve anche riconoscere di non conoscerlo questo essere. Lo pone come ciò che essa non può conoscere, perché essa lo iscrive immediatamente in una situazione relazionale, in una molteplicità, e quindi non può che tradire quell'unità che peraltro riconoscere non poter che essere propria dell'essente. Questa è la situazione. Rosmini sta dicendo che il pensiero sa che l'essente è uno, ma nello stesso tempo non sa dire nulla dell'essente che è uno. È bel paradosso, ma un paradosso ineludibile che ci disegna in modo, secondo me, abbastanza illuminante il rapporto tra unità e molteplicità. L'unità, l'orizzonte della molteplicità, può riconoscerla come ciò che ha da essere, ma non può dire nulla di ciò che peraltro deve dire ha da essere, se non questo che ha da essere, punto. Quindi non è una astratta, abissale lontananza dall'unità, perché il pensiero può riconoscerla, deve riconoscerla questa unità, questa assoluta positività paradossalmente capace di negare il molteplice senza escluderlo. Deve riconoscerla. Non è una astratta ammissione di ineffabilità come il pensiero filosofico ha tanto spesso ripetuto, no? L'uno è l'ineffabile, punto. No, l'uno è effabilissimo in quanto ineffabile. È effabilissima la sua ineffabilità. Quindi non è astrattamente ineffabile. C'è un rapporto, dice Rosmini, sintetizzo io senza leggere, citare troppo, dice Rosmini, c'è un rapporto tale tra molteplicità e unità, tale per cui, dice Rosmini, ecco, noi dobbiamo riconoscere la nostra impotenza laddove volessimo dire qualcosa di più dell'uno, dell'essere unitario. Ma dobbiamo anche riconoscere una relazione inscindibile. Perché? Perché senza la mente che dice che l'uno ha da essere, l'unità dell'essere non sarebbe neppure manifesta. Non si manifesterebbe neppure. Bellissimo questo. E quindi tali relazioni essenziali tra l'essere e la mente, dice Rosmini, lungi dal contraffare o falsificare l'essere, siano quelle che ad un tempo sono quelle che ad un tempo lo costituiscono e lo fanno conoscere, come l'inconoscibile, appunto. C'è un rapporto assoluto. Ma che rapporto sarà allora questo rapporto assoluto, paradossale, tra la mente che istituisce molteplicità, che dà luogo a molteplicità, e l'essere che pur questa mente riconosce come ineludibile, pur riconoscendo di non poter dire nulla di esso, se non che ha da essere. Che rapporto c'è? Certo, abbiamo appena detto, non c'è un rapporto conoscitivo, perché conoscitivamente può solo dire che questo essere uno deve esserci, ma non può dire come esso è, come esso sia. Non può dire conoscitivamente nulla. E cosa si può dire di questo rapporto paradossale, ma assoluto, inscindibile, tra noi e ciò che non vediamo, e ciò che non conosciamo, ma, attenzione al gioco di parole, tuttavia non possiamo non riconoscere. Non conosciamo, ma non possiamo fare a meno di riconoscerlo. Che rapporto ci può essere? Qui Rosmini dice la cosa fondamentale. Un rapporto di agape, di amore. Non è un rapporto conoscitivo. Già il fatto che questa unità dell'essere, di cui non possiamo dire nulla se non che ha da essere, è un rapporto che dice amore per il semplice fatto del suo lasciarsi riconoscere, del suo farsi, come dire, incontrare. Perché se noi diciamo che l'unità dell'essere, per quanto inconoscibile, c'è, e ciò con cui la mente, che disegna sempre molteplicità, che è sempre determinante, è in rapporto, allora significa che in qualche misura questa unità dell'essere si offre a noi di là da ogni nostro merito, di là da ogni nostro ragionamento, di là da ogni nostra deduzione e argomentazione. Ecco qua, l'unità, attenzione, il principio di cui parlava anche Piero Coda prima, l'archè, per Rosmini, cioè l'unità dell'essere, non si risolve, qui sarebbe da fare un altro discorso che non farò però qui, non si risolve nel suo semplice dar luogo alle tre persone, che non sono il moltiplicarsi dell'uno ente, dell'ente uno, come vi avevo detto prima, che si fa tre essenti, si fa tre persone, non solo si dà nella forma inevitabilmente di persona, ma lo produce, questo oggetto generato come persona, come infinitamente amabile ed amato ed amante, perché tale è l'essere assoluto comunicantesi e non solo come intelligibile. Questa è l'essenza reale che, dice Rosmini, non vediamo che le differenze, la molteplicità che il nostro mondo può testimoniare in virtù di un semplice atto d'amore che lo eccede, questo mondo, che ci eccede, che non dipende da noi, ma che ci consente questo miracoloso riconoscimento dell'unità originaria dell'archè, che è nell'essere, non è nell'io, come invece dicevo prima la modernità ha voluto farci credere, è nell'essere, ma appunto senza fare di questa abissale lontananza una astratta inaccessibilità della sua natura, perché è inconoscibile ma non è inaccessibile, perché è quella che ci genera per amore nell'amore, gratuitamente, non perché ce lo siamo meritato, non perché abbiamo studiato tanto. Ecco, io credo che in questo ragionamento si possa poi alla fine anche riconoscere, dunque, se così stanno le cose, almeno così le dice Rosmini, dopodiché le trovo dal punto di vista teoretico assolutamente convincenti, molto più del mainstream filosofico a cui facevo riferimento prima. Se così stanno le cose, allora se, come dire, il principio, l'unità, non aborre la molteplicità, ma la ama, la produce amandola per amore, ecco allora che possiamo dire che quell'unità non è affatto nascosta, tradita dalla sua parvenza molteplice. Affatto, affatto, quell'identità originaria si manifesta originariamente, ecco il punto, come differenza, come molteplicità. E così manifestandosi, ama questa stessa differenza, questa stessa molteplicità. Grazie.